Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Hai 18 anni e non sai dove aggrapparti, non sai con chi parlare, non sai di cosa farti. Che ci vogliamo fare? Mi chiedi il venerdì. Ho 18 anni e non sono come gli altri, non cerco un'università ma cerco di calmarmi. E che ci posso fare? Forse vivrò così.
La scelta musicale di Marco Lombardo quest'oggi, cara Deborah, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornata qui negli studi di Milano di Viale Sarca.
Grazie.
Quanto mai opportuna, perché dobbiamo segnalare una ordinanza della Cassazione che viene definita dalla collega Deborah Alberici, che ne riferisce, ne ha riferito su Italia Oggi, una ordinanza shock. Per gli amanti del genere è la numero 24731 24731
di questo lunedì, quindi è proprio freschissima.
E ha deciso in questa ordinanza la Cassazione che il giovane diciottenne, cioè il giovane maggiorenne, per, in qualche modo mi viene da usare un verbo improprio, meritare l'assegno di mantenimento, l'assegno da parte dell'ex coniuge, e beh, deve provare di fare qualcosa, o fa lo studente o lavora o comunque si è attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro. O prosegue appunto nel percorso di studi superiori, o questo già basterebbe per il diritto al mantenimento, oppure si sta attivando, sta cercando realmente un lavoro, ma se non sta facendo niente di tutto questo, insomma, se è proprio un NEET alla massima potenza, verrebbe da dire, né studia né lavora né cerca un lavoro, ebbene la Cassazione ha detto beh, non c'è motivo perché meriti l'assegno di mantenimento. Il padre, che della vicenda che è arrivata fino in Cassazione, non è tenuto a versare l'assegno di mantenimento, e l'onere di provare le condizioni che fondano questo diritto è a carico di chi lo richiede, quindi del minore, dell'ex minore, del neomaggiorenne stesso.
Sarà sicuramente necessario approfondire l'argomento in una puntata, perché in realtà queste disposizioni ogni tanto ci capita di commentarle, perché è un tema che viene disciplinato spesso su livelli giurisprudenziali appunto molto alti, ma questa appunto effettivamente è un'ordinanza molto dirompente, e giustamente la collega l'ha definita shock. I temi di cui parleremo questa mattina, intanto, prima di annunciarveli, un paio di notizie. È morto Totò Schillaci,
sì.
Lo vediamo in questo momento dalle agenzie, questo ci dispiace veramente molto, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni e abbiamo avuto la notizia proprio pochi istanti fa della sua scomparsa. Tornando invece ai temi di Due di Denari, nel secondo trimestre di quest'anno, lo avete sentito anche nel giornale radio, i prezzi delle case sono aumentati del 2,9%, ce lo comunica l'Istat, ma i dettagli appunto li ha dati Gigi Donelli. Quello che a noi interessa è ricordarvi che chiaramente dai prezzi delle case dipende anche la scelta dell'abitazione dei nostri sogni e di conseguenza anche il mutuo che abbiamo l'opportunità di scegliere in banca. E di mutui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa nella nostra trasmissione, quindi sul sito di Radio 24 trovate il podcast se volete fare un punto della situazione per quello che riguarda chiaramente la vostra situazione personale. Oggi invece parleremo di occupazione e abbiamo deciso, alla luce di dichiarazioni importanti sul tema che sono state fatte da personalità di grande spicco, di occuparci appunto di occupazione femminile, Mauro.
È così, perché abbiamo avuto diversi richiami, diverse indicazioni, sono giunte dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sono arrivate di nuovo come sempre dei dati sull'occupazione che certificano una volta di più la distanza che abbiamo rispetto all'Europa per l'occupazione femminile. Ci sono dei dati anche non belli per quanto riguarda riguarda le lavoratrici autonome, non solo le lavoratrici in genere, ma proprio le lavoratrici autonome. E anche Mario Draghi, nel suo richiamo per la competitività europea, è nuovamente intervenuto sulla importanza di colmare la differenza di genere nelle retribuzioni.
Ha detto testualmente: chi paga meno le donne degli uomini sta andando contro la Costituzione italiana. E quindi focus sull'occupazione femminile. Chiaramente ci aspettiamo come sempre le vostre testimonianze, raccontateci in che situazioni vi ritrovate. Noi abbiamo anche come sempre un piccolo giornale radio stamattina del lavoro, abbiamo trovato anche sui giornali delle storie di donne che hanno deciso di mollare la carriera professionale per occuparsi della famiglia. Ancora di queste storie sentiamo molto parlare, e in più ci dobbiamo mettere anche dentro, Mauro, sicuramente il tema che ha fatto lungamente parlare anche Alessandro Milan. Questa mattina il Sole 24 Ore ha deciso di dedicarci l'apertura alla scelta di Amazon di richiamare tutti i dipendenti in azienda, e siccome lo smart working è fondamentalmente associato alla donna, perché si ritiene, secondo noi erroneamente, che sia quella più interessata a lavorare secondo questa modalità, perché così combina meglio, gestisce meglio anche gli impegni familiari, è un tema che questa mattina ci sembrava assolutamente opportuno commentare anche noi con le nostre ospiti. Siccome sono già collegate, se vuoi ti consento di fare gli onori di casa.
Caspita, con piacere. Allora vado in ordine alfabetico per cognome per presentare la presidente di Donne Impresa di Confartigianato, Daniela Biolatto. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno, un saluto ai radioascoltatori e a voi per avermi invitato. Ringrazio tantissimo.
Grazie a lei. E c'è in collegamento anche Gwenda Novena, per lei non è un debutto a Due di Denari perché già è stata nostra ospite, è una esperta del mondo del lavoro, presentatrice di eventi sul tema del lavoro. Insieme a sua sorella Gioia ha fondato questa società Next Op come prossima opportunità, che si occupa appunto di ricerca del lavoro, selezione del personale. Bentornata, dottoressa Novena.
Buongiorno a tutti, buongiorno Mauro, Debora e anche Daniele, a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Allora, riconvoco di nuovo gli ascoltatori e le ascoltatrici. Qual è la vostra personale percezione dei cosiddetti gap, divari lavorativi che in Italia ancora interessano le donne? Come li avete percepiti economicamente, professionalmente, umanamente nella vostra esperienza appunto personale e familiare? 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, oppure utilizzate il numero che vi consente di inviarci dei messaggi su WhatsApp al 349 238 6666. Potete anche naturalmente inviarci dei messaggi di carattere vocale, il nostro giornale radio del lavoro.
Scegli Due di Denari e vai sul sicuro.
Buongiorno, ma qualcuno di voi mi sa spiegare perché ogni volta che esce un'ordinanza che tutela in qualche maniera chi deve tirar fuori i soldi è un'ordinanza sciocca?
Assolutamente.
No, forse non ho avuto un'addizione perfetta. Ordinanza shock, cioè un'ordinanza che fa impressione, insomma, suscita sorpresa, perché ci sono anche diverse indicazioni anche dei tribunali di merito che dicono se, insomma, il figlio o la figlia non si danno da fare, questo diritto al mantenimento non è una cosa per l'eternità. Però questa proprio pone già a 18 anni la possibilità di dire: se non c'è un'attivazione da parte del figlio o della figlia, allora non c'è neanche il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento.
Allora, Amazon, ci ritorniamo anche noi, perché voglio subito sentire un commento delle nostre ospiti rispetto a questa notizia. Il CEO del gruppo della più grande piattaforma di e-commerce al mondo, Andy Jassy, in una lunga lettera ai lavoratori, sono 1,5 milioni fra corporate ed operation, ha spiegato che l'inizio del 2025 segnerà il rientro di tutti in sede, fatte salve le eccezioni, perché prima della pandemia non tutti erano in ufficio 5 giorni a settimana, ogni settimana appunto, e quindi qualche eccezione appunto sarà confermata. Se tu o tuo figlio eravate malati, se avevi qualche tipo di emergenza domestica, se eri in viaggio per incontrare clienti o partner, se avevi bisogno di un giorno o due per finire di programmare in un ambiente più isolato, era possibile anche lavorare da remoto. Questo è stato capito, e anche questo andrà avanti. Quindi Amazon dice continuerà a ragionare in termini di flessibilità, ma per nessuno sarà più scontato ragionare in termini di 2 giorni a settimana da remoto come oggi. Questo da Amazon. Abbiamo avuto ieri però, Mauro, le abbiamo riportate noi sul Sole 24 ore, delle dichiarazioni di una figura di primo piano del settore bancario assicurativo italiano che pure è stato interpellato su questo argomento.
Sì, ne riferisce Cristina Casadè che riporta questa intervista sul Sole 24 ore di oggi. Carlo Cimbri, che è presidente del gruppo Unipol, che è noto per non essere mai stato tra i sostenitori del lavoro da remoto, non è l'unico naturalmente, sono diversi i critici rispetto al lavoro da remoto, allo smart working, però comunque Unipol ha introdotto lo smart working durante la pandemia e ha continuato, però ha detto è in corso una sperimentazione, ha detto alla nostra collega Cristina Casadei, una sperimentazione che durerà fino a fine anno, quindi un po' allineato a quanto hanno dichiarato da Amazon. Poi si vedrà. Perché? Perché dice ci sono comunque necessità di sensibilità e aperture, e ad esempio cita appunto Carlo Cimbri, nel nostro paese parliamo molto di pari opportunità, di gap salariale tra uomini e donne, che si determina perché per la stessa mansione ci sono diversi livelli di retribuzione a seconda che il lavoratore sia uomo o donna, e il gap così esiste sulle medie delle retribuzioni perché le donne fanno meno carriera degli uomini, che è un po' il tema su cui ruoterà tutta la nostra puntata di oggi. Un uso positivo della tecnologia, è la dichiarazione di Cimbri, e dello smart working può essere proprio quello finalizzato a mantenere le donne agganciate all'azienda e alla carriera. Ora, lo dico da unico maschio presente qui nella trasmissione, davanti a 3 donne in ascolto e presenti, il fatto che ci sia questa associazione così stretta tra smart working e donne, come segnalava prima Debora, forse ci segnala che c'è ancora un percorso da completare sul fatto che lo smart working in fondo, per andare a prendere il figlio a scuola, può farlo pure il padre, può farlo infatti pure l'uomo. Però qui mi fermo.
Sentiamo le nostre ospiti. Daniela Biolatto, magari un po' meno, tra virgolette, sensibile al tema, perché le lavoratrici autonome, le artigiane, come già fanno i salti mortali e si possono permettere ben poco smart working, però sicuramente una donna, una sensibilità su questo tema ce l'avrà. Che cosa ne pensa di questo dibattito che è ripartito di nuovo con questa forza su questo argomento?
Allora, noi siamo gli artefici del proprio destino, cioè quindi essendo autonome noi molte diventano autonome proprio per il discorso di flessibilità e da potersi gestire il proprio tempo di lavoro e di conciliazione alla famiglia. Posso fare una panoramica su cosa è l'imprenditoria femminile, perché io ho dei dati positivi e meno positivi.
Guardi, glieli facciamo fare dopo, quando iniziamo proprio l'approfondimento con lei. Adesso Perfetto. Ci serviva questo piccolo commento flash sul tema del giorno, che chiedo anche a Gwenda Novena, perché bene, abbiamo, l'abbiamo coinvolta anche in passato sul tema delle candidature che in questo momento i giovani lavoratori in particolar modo presentano alle aziende, e abbiamo spesso raccontato come oggi una condizione primaria chiesta in fase di colloquio di lavoro sia proprio questa, la prima domanda che si fa al potenziale datore di lavoro: lo smart working in questa azienda è consentito o no? E questo riguarda uomini e donne. Gwenda.
Guarda Debora, innanzitutto io su Amazon, sulla news del ritorno in ufficio 5 su 5, ho fatto un post proprio ieri su LinkedIn, ci sono state una valanga di commenti con chiaramente pareri discordanti, nel senso che tante persone hanno detto è chiaramente una penalizzazione, altre persone hanno detto evidentemente Amazon voleva licenziare e ha usato questa leva per farlo in modo, diciamo, mascherato. Poi ci sono i tradizionalisti che hanno scritto alleluia, finalmente si ritorna in ufficio. Teniamo anche presente che noi non possiamo sapere le motivazioni vere che Amazon ha alla base, cioè semplicemente magari hanno visto calare la produttività e hanno deciso di prendere questa scelta, quindi comunque le ragioni ci sono, le ragioni veritiere ci sono ignote. Io penso che questa sia una chiara penalizzazione per le donne, nel senso che le donne a causa della struttura sociale hanno bisogno di strumenti per gestire meglio il loro tempo, avendo ancora la responsabilità comunque a loro carico di genitori e figli, quindi lo smart working è uno di questi strumenti e chiaramente andrà a penalizzare la loro il loro work-life balance. Quindi per me la posizione, diciamo, è netta. È chiaro che bisogna anche mettersi nei panni dell'azienda che comunque deve portare a casa dei risultati poi finanziari.
Certo.
Ecco.
Allora, io invece vorrei segnalare due notizie che riguardano la retribuzione, che deve essere uguale per uomini e per donne, lo dice anche la Costituzione della Repubblica Italiana. Allora, Cucinelli, in una intervista oggi, in una serie di dichiarazioni rilasciate a Giulia Crivelli, voce che conoscete benissimo, collega che conoscete benissimo, è tornato sulla questione salariale spiegando e di nuovo rinnovando la richiesta: gli operai vanno pagati di più. Dice: c'è la necessità, ha detto Cucinelli, di ridare dignità al lavoro operaio. Dice: la parola stessa ha una connotazione negativa. Io, ha detto Cucinelli, mi batto da decenni perché all'interno delle aziende abbia come minimo la stessa dignità della definizione impiegato. Da noi, ha riferito, non esistono differenze di inquadramento o benefici aggiuntivi al salario di base tra gli operai e gli impiegati. Peraltro questa settimana Giulia Crivelli avrà parecchio da fare, perché a Milano c'è la Milano Fashion Week fino a domenica, quindi presumibilmente queste dichiarazioni di Cucinelli poi avranno un eco sul mondo della moda. E poi una notizia che dedico proprio alla nostra esperta Gwenda Novena. Il portale Indeed, lo spiega il Sole 24 Ore di oggi, dice che solo uno su cinque degli annunci rilevati presenti sul portale indica la retribuzione. Il 18,7%, dandolo in percentuale, è comunque in crescita, perché era molto più basso 5 anni fa, però in Francia la percentuale degli annunci che indicano la retribuzione è del 51% e nel Regno Unito del 68%. C'è una direttiva europea che ha detto che bisognerà essere assolutamente trasparenti e indicare anche questo dato, ma dovrà essere recepita e quindi attiva dal 7 giugno del 2026. Quinta novena, questo fatto però di non indicare la retribuzione, come dire, è quasi un po' antipatico, perché poi il candidato o la candidata si sentono magari in difficoltà a dire: scusate, ma quanto è la retribuzione? Magari sono meno in imbarazzo a chiedere se c'è o non c'è lo smart working, ma sullo stipendio scatta sempre magari quel minimo di pudore. Gwenda Novena.
Allora Mauro, entrerà in vigore appunto l'anno prossimo questa direttiva. Io penso che da una parte sia positivo, perché chiaramente va a mettere trasparenza in questi annunci di lavoro che spesso sono veramente difficili da comprendere. Dall'altra parte però non è tutto oro ciò che luccica. Cioè, pensiamo anche a tutte quelle offerte di lavoro in cui verrà mostrata una RAL, una retribuzione annua lorda di, che ne so, 30.000 euro annui, e magari io non mi candido perché ho una RAL superiore, ma è possibile che l'azienda invece sia disposta a valutare, per esempio, alzare lo stipendio a seconda delle competenze che la persona porta in azienda. Quindi magari io non mi candido, però perdo un'opportunità. Secondo me può essere sicuramente un qualcosa di positivo, ma dall'altra parte può anche essere un limite per tutte quelle persone che magari non si candidano perché vedono che quella non è esattamente in linea con la propria retribuzione. Vai Deborah.
Allora, no, volevo sottoporre invece, poi abbiamo ancora più di mezz'ora di tempo per completare questi ragionamenti, volevo sottoporre invece a Daniela Biolatto un'altra notizia che ci ha colpito, l'abbiamo trovata sul Corriere del Trentino e riguarda appunto proprio le artigiane. Questo articolo racconta la storia di Alice, titolare di una pasticceria di Trento, che si è resa conto ad un certo punto di non riuscire più a conciliare famiglia e lavoro. Quando è diventata mamma è stata costretta a chiudere il suo punto vendita di prodotti di pasticceria gluten free che aveva aperto appunto con suo fratello, pensate, addirittura nel 2020, proprio in tempo di Covid. Ho chiuso a malincuore per fare la mamma a tempo pieno, ma non è stata una scelta, semplicemente non avevo alternative, perché, spiega, l'artigiana partita IVA non ha le stesse tutele di una lavoratrice dipendente, non si può permettere di fermarsi, di allentare i ritmi di lavoro, deve proseguire e sostenere i costi e deve proseguire naturalmente anche a pagare le tasse. Quindi ho voluto decidere di dare priorità alla famiglia, voglio vedere crescere il mio bambino. Adesso il locale è vuoto perché chi ha comprato i macchinari proseguirà l'attività da un'altra parte. Appunto, Alice lo ribadisce più volte in questo pezzo di non aver avuto alternative, lo dice spesso, punta il dito sull'inadeguatezza del sostegno che lo Stato riserva alle donne titolari d'impresa. Con la maternità, preciso che da artigiana mi spetta un'indennità di 5 mesi, mi sarei pagata a malapena l'affitto dei locali senza considerare le tasse, le bollette e tutte le spese. Lo Stato tutela maggiormente le lavoratrici dipendenti, mentre nel nostro caso i costi gravano sulle nostre spalle. E quindi, insomma, potete capire poi come termina l'articolo. Daniela Violatto, quante storie di queste conoscete molto bene?
Tutte, perché c'è un'incongruenza non indifferente. Questa artigiana madre ha fatto esattamente il quadro di cosa vive l'imprenditrice nel momento in cui deve affrontare la maternità. Voi pensate che attualmente a livello fiscale viene riconosciuto circa 1.500.000 di spese annuali, cioè un'artigiana per poter lavorare è obbligata a delegare. Vuoi la babysitter, vuoi la badante, vuoi a portare negli asili nido, ha la possibilità eventualmente a delegare, ma questo comporta delle spese che poi non vengono riconosciute al momento della dichiarazione dei redditi. E la cosa grave è che è comunque una spesa non indifferente, perché un anno dalla quale devi delegare, cioè noi artigiani lavoriamo con le mani, quindi siamo obbligati a delegare queste attività, queste spese. Poi non essendo riconosciute fanno pure reddito, perché diventano, non essendo riconosciute, vanno a finire nel calderone del reddito. Quindi questa artigiana ha fatto esattamente il quadro di come stanno vivendo, come vivono da sempre le donne artigiane che poi devono affrontare la conciliazione.
Certo, eppure l'Italia è al primo posto in Europa per imprese femminili, perché ce ne sono 1.600.000, quindi sarà interessante anche osservare e commentare questo spaccato. Mauro, ma direi che a questo punto...
Ma secondo me a questo punto...
Visto che la pubblicità è tanta...
Per fortuna, e noi sempre questo lo salutiamo con favore, però guarda, è il momento del tuo lavoro, cioè dirci come vanno le borse.
There is no alternative.
Borse in diretta.
Borsa europea in trepidante attesa delle misure che saranno comunicate questa sera della Banca Centrale Americana. Attesa iniziare il percorso di diminuzione dei tassi di interesse, un primo intervento dopo interventi che non si facevano a ribasso dal 2020. Un quadro, quello che vediamo in Europa questa mattina, che è molto prudente in questo mercato che appunto si interroga su quale sarà l'entità del taglio dei tassi. Il pronostico prevalente da qualche giorno è quello di 50 punti base, ma a quanto pare c'è una forte spaccatura all'interno della Federal Reserve, perché molti esponenti appunto della Banca Centrale Americana ritengono che sia necessario un taglio più prudente di 25 punti. Intanto ieri sera Wall Street ne ha approfittato ancora una volta per aggiornare i suoi record. Ieri è toccato all'indice Standard & Poor's. Andiamo all'Europa: Parigi meno 0,26, Francoforte meno 0,06, Londra abbiamo in questo momento un calo di mezzo punto percentuale, Milano meno 0,04, di nuovo sugli scudi tutti i titoli bancari in discesa a Campari dopo l'uscita di scena a sorpresa dell'amministratore delegato. Il titolo scende di 5,5 punti. Torniamo subito con due di denari.
Di denari. Parliamo di lavoro.
Noi siamo gli ultimi per occupazione femminile, siamo gli ultimi per fecondità, siamo gli ultimi da questo punto di vista. Eppure una cosa che mi è venuta in mente: la Costituzione tutela la parità di condizioni, quindi tutela la parità di trattamento, tutela la maternità. Quindi io non so, forse dico un'ovvietà, ma la gente che paga le donne meno degli uomini per fare lo stesso lavoro sa che sta andando contro la Costituzione italiana? Quindi bisognerà continuare, insistere, creare parità di condizioni non è una cosa che si fa per decreto, ma bisogna costruire un ambiente che produca questa parità.
Un titolare di azienda è logico che paga di più un uomo, perché gli dà più continuità sul lavoro, non perché la donna vale meno. Tutto qua, trasferte all'estero, magari anche per brevi, lungo periodo, straordinari continuativi, dove la donna, volente o nolente, giusto o sbagliato che sia, non può, perché si deve dedicare alla famiglia, si deve dedicare ai figli, si deve dedicare agli anziani. È vero che ci sono anche tanti uomini che lo fanno, ma chi dà la disponibilità sul lavoro per le trasferte, per straordinari continuativi, sono gli uomini. Quindi
non è vero che l'eliminazione dello smart working danneggerebbe le donne, perché le donne figli non ne fanno più, quindi qual è il problema? E se pure ne facessero uno, lo darebbero al nido a 3 mesi.
Ma chi l'ha detto che i padri non vanno a prendere i figli a scuola? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che i padri non cucinano o non stanno a casa? Io ho mia moglie che in questo momento è in ospedale, che lavora, e io sono dietro ai bimbi. E lavoro dove mi capita, sono un libero professionista, mi porto dietro il portatile e delle volte mi metto in macchina a fare le cose. Però cioè, questo modus operandi che la donna, basta, siamo nel 2024.
Lei ha ragione, ma purtroppo la condizione in Italia ci racconta ben altro, perché voi siete ancora delle eccezioni. Sicuramente è una platea che sta aumentando, noi abbiamo dei bellissimi esempi anche qua in azienda, lo stesso nostro Marco fa tantissimo ovviamente per la sua, cioè non si pone neanche il problema in certi casi su chi debba fare che cosa, lo si fa in due e basta. In altre situazioni invece
infatti, ma tutto l'altro messaggio dell'ascoltatore che diceva la disponibilità alle trasferte, orari più faticosi e così via, ecco, anche questo insomma comunque continua a pesare. Ci aveva promesso dei dati però sul lavoro autonomo femminile la presidente di Donna Impresa Confartigianato, Daniela Biolatto. Allora io volentieri le ripasso la parola e le dico: bene, ci dia qualche numero, così aggiungiamo anche qualche altro numero al nostro quadro.
Sì, con molto piacere. Allora, l'Italia, come diceva, è il primo posto in Europa per numero di imprenditrici e lavoratrici indipendenti, pensate, 1.610.000. Ci sono ben 5 regioni italiane su 233 regioni europee, nelle prime 10. Troviamo ovviamente la prima a livello europeo, la Lombardia, dietro vediamo il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e il Veneto. Ma è ultima nella classifica europea per tasso di occupazione femminile, il 53,4 contro la media del 66,1 del resto d'Europa. E spicca in Europa per un altro record negativo: il maggior numero di giovani donne tra i 25 e i 34 anni, ossia 938.000, che non si offrono sul mercato del lavoro. Lo rivela un rapporto di Confartigianato che mette in evidenza luci e ombre del lavoro femminile in Italia.
Cioè sono le cosiddette inattive, come direbbe
inattive,
la statistica Istat.
Sì.
Scusi, l'ho interrotta giusto per capirci. Cioè quelli che il lavoro non ce l'hanno ma neppure lo cercano.
Neppure lo cercano, infatti. Prego. Sta cambiando velocemente. Tra il 2021 e il 2023 il tasso di occupazione delle donne comunque è aumentato del 2,4% e sono cresciute del 4,8% le attività indipendenti femminili contro una media europea dell'1,3%. Quindi pensate quanto l'imprenditoria femminile sta avanzando velocemente. Si affermano anche nei campi più innovativi con un aumento registrato tra il 2018 e il 2023 del 13,4% delle imprese nei settori digitali e un piccolo esercito di 28.000 pioniere nell'intelligenza artificiale. Pensate.
Infatti la mia prossima domanda sarebbe stata: l'artigianato femminile che cosa ci racconta, in che ambiti professionali si spendono appunto queste donne che decidono di intraprendere la professione appunto in via autonoma? E ci fa piacere insomma che si stiano attrezzando anche in questi settori fortemente innovativi, perché pure lì un altro pregiudizio sembra che siano solo gli uomini a potersi ad essere gli specializzati delle tematiche tecnologiche molto innovative. Le pioniere dell'intelligenza artificiale, belle queste 28.000, ottimo.
Sì. Le donne osservano qual è il loro talento e si danno da fare, insomma, non stanno, stanno a guardare, questi numeri ce lo dicono. Le imprese artigiane guidate da donne sono 219.000, pari a un sesto del totale delle imprese artigiane, pensate. Ma Purtroppo, come già dicevamo prima, devono fare conti con una serie di ostacoli, la difficoltà di accesso al credito, il welfare, che l'abbiamo ben spiegato prima, che non le sostiene, la carenza di manodopera. Nel 2023
ma Violato, la difficoltà di accesso al credito deriva dal fatto che una donna che si presenta in banca e chiede un finanziamento per la propria attività ha, in quanto donna, meno credenziali rispetto ad un uomo, oppure è un tema
Sì. È storicamente più povera, ha meno patrimonio. Questo è un dato di fatto e questo è un fatto storico che ci portiamo avanti. Cambieranno, sta cambiando tutto velocemente, le nuove generazioni, tutto si sta migliorando, ma oggi le cose sono così. Non esiste ancora una suddivisione nelle banche tra il credito che si dà alle donne e agli uomini, quindi non si riesce a quantificare, cioè ancora dei dati che non abbiamo.
Posto che questa osservazione che avete fatto lei e Deborah, insomma, mi deprime un pochino, ecco, mettiamola così, perché che il merito creditizio dipenda dal genere, ecco, mi sembra una cosa un po' sballata, però se è così lo va bene, purtroppo ne prendiamo atto. Ma giro la questione a Gwenda Novena. A volte si dice sì, ma in realtà le donne guadagnano meno o aggiungiamo magari hanno meno merito creditizio perché non sanno chiedere, cioè non sanno proporsi. È una cosa che voi trovate nel lavoro, voi, cioè lei e sua sorella Gioia, nella vostra attività di ricerca e selezione personale, notate, cioè questa difficoltà a farsi avanti, a far valere i propri meriti?
Guarda Mauro, sì, confermo, nel senso che in anni e anni di colloqui le donne tendenzialmente si ritengono meno idonee alle offerte di lavoro, quindi tante volte non si candidano neanche alle offerte di lavoro perché magari non hanno tutti i requisiti specificati nella job description. L'uomo invece tende a candidarsi anche se non è perfettamente allineato. Stesso discorso per le richieste di promozioni in azienda, quindi quando le donne devono chiedere degli aumenti di stipendio, degli aumenti di responsabilità a livello di ruolo, tendono a non chiederlo. È come un po' se credessero che devono rimanere nella modestia, passami il termine. Volevo portare un esempio di un'azienda molto famosa di Google,
sì.
Che per esempio loro organizzano dei gruppi di lavoro, dei workshop specifici in azienda per spronare le donne, le dipendenti di Google a chiedere degli avanzamenti di carriera, in modo appunto da incentivarle a chiedere senza paura, senza timore, però è assolutamente una tendenza. E volevo aggiungere anche una cosa rispetto a quanto detto da Daniela prima. Noi reclutiamo nell'ambito tech, quindi figure digitali e tecnologiche, sviluppatori, specialisti di dati, specialisti della cyber security, e io in anni e anni ho veramente colloquiato poche donne, ho colloquiato principalmente uomini, quindi volevo dare anche questo spaccato lato recruiting.
Il messaggio di Agnese ci aveva colpito, poi ce lo siamo perso, ma lo vogliamo leggere, in realtà ne stanno arrivando anche di molto belli. Agnese ci racconta di avere due figlie, una partita IVA che si tiene a galla stento, un'altra piccola artigiana con una piccolissima attività. Nessuna delle due purtroppo pensa ad avere un figlio per i motivi di cui vi state occupando oggi. Daniela, Violato, un minuto prima del traffico.
Sì, purtroppo il discorso del welfare è il problema dei problemi. Se noi pensiamo che adesso i dati ci dicono che le donne si laureano con voti migliori e di più degli uomini, ma poi sull'andamento lavorativo verso fine carriera aumentano gli uomini e molte donne lasciano, probabilmente questo è proprio il tema dei temi per risolvere questo problema di incongruenza.
E infatti altrimenti noi avremmo tutta la discussione anche sul trattamento pensionistico anticipato, opzione donna, che insomma ha ridotto sempre di più le sue caratteristiche.
E poi c'è il legame con la maternità. Lo stesso Scarpetta dell'Ocse, il direttore per il lavoro e l'occupazione all'Ocse, Stefano Scarpetta, ha detto: il problema poi è che abbiamo l'uscita delle donne dal mercato del lavoro, magari in coincidenza di una maternità, e poi però non rientrano nel mercato del lavoro o non rientrano nel mercato ufficiale del lavoro, perché magari qualche volta sono attratte nel sommerso.
Oppure perché il lavoro che occupava in precedenza, magari nella medesima azienda, non è più quello di prima, perché qua i cambiamenti intervengono nel giro di poco tempo e quindi magari già sei obsoleto nelle competenze che metti a disposizione, l'azienda non ha più bisogno di te, ti propone dell'altro che magari non ritieni qualificante. Insomma, è davvero un tema che si presta a varie sfaccettature da essere commentate.
Ne parliamo dopo il traffico.
Meazza genia.
Due di denari.
In ogni paese del G7 le donne hanno percentuali di occupazione inferiore a quelli degli uomini e anche il tema del differenziale salariale è una condizione che si ritrova nei 7 paesi. Per quanto ci riguarda, ovviamente noi ribadiamo quello che è il nostro impegno a sostenere il lavoro femminile, la capacità di fare impresa delle donne, la capacità di lavorare all'interno di percorsi che ovviamente devono tenere insieme anche tante condizioni, compreso quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Consideriamo centrale anche combattere quelle che sono le diseguaglianze che possono essere di genere, salariali o di opportunità, e per cui io non vedo una riduzione di attenzione del governo anche all'interno della manovra di bilancio a favore di queste politiche che invece sono necessarie proprio per attuare anche quelli che sono i principi della dichiarazione di Cagliari, lasciatemelo dire, che abbiamo siglato oggi.
La soluzione è che le donne devono continuare a fare quello che si faceva una volta, essere a casa, essere con i figli. L'uomo deve lavorare e sostenere la famiglia, però serve anche l'aumento dei soldi anche per gli uomini, perché altrimenti come si fa?
Questa differenza tra uomo e donna non esiste. Io sono anni che faccio tutto in casa perché mia moglie lavora. Queste sono le famiglie moderne. Se invece parliamo di mentalità antica, allora è un altro discorso.
Se io sono un'azienda e assumo qualcuno col contratto nazionale, per esempio per fare l'impiegata terzo livello o l'impiegato terzo livello, la retribuzione è quella. Non è che dico, ah no, però è una donna, quindi ho una retribuzione più bassa da dargli. Allora, vuol dire forse che vi riferite soltanto alla parte di retribuzione variabile, cioè a quella che volontariamente il datore di lavoro decide di dare in più di quella che è la retribuzione del contratto nazionale?
Dove vedete questa distinzione di stipendio uomo-donna? Io ho molteplici esempi della mia compagna, le persone che sono vicino a me, che hanno stipendi più che dignitosi, equivalenti se non superiori a quelli degli uomini. E non solo, anche per quanto riguarda il mutuo, porte aperte in banca. Io non ho questo riscontro che voi state dicendo adesso in radio.
Vorrei far notare che sono iniziate le scuole in Italia, visto che state parlando di welfare, e in quasi tutte le regioni, almeno io abito in Emilia Romagna, le scuole partono a orario ridotto, il doposcuola è orario ridotto, cioè per 2-3 settimane facciamo i salti mortali per andare a regime. Io sono la donna che lavora, ho la fortuna dei nonni, ma alle 4 mi sbattono fuori il figlio, la settimana prossima alle 5, devo aspettare la terza settimana per averlo alle 6. Sono proprio queste piccole attenzioni che non aiutano le famiglie, non aiutano le donne.
Abbiamo voluto dare tanto spazio alle testimonianze questa mattina perché sono tutte molto interessanti, ma la prima cosa che salta all'occhio è che tutti i commenti che arrivano, Mauro, sono commenti di uomini.
Sì, devo dire, sono commenti di uomini, e vabbè, a parte quelli che dicono che non parliamo di cose che non esistono più,
vabbè,
e ci fa piacere in qualche modo. La questione della parità retributiva, adesso io non vorrei sostituirmi alle nostre ospiti, però il punto l'abbiamo chiarito anche in tante altre trasmissioni. È ovvio che al momento del contratto l'importo è identico, anche perché sarebbe illegale se non fosse così, ma quello che succede è che poi la donna può essere spesso portata, diciamo, portata, per non usare un termine più pesante, ad avere un part time, a non avere un'opportunità di lavoro che potrebbe la sua retribuzione a innalzarsi,
a non fare le trasferte perché non ha tempo e quindi le lascia fare al collega maschio.
Un piccolo dettaglio: sento che molti dei miei colleghi uomini parlano delle faccende domestiche, però diciamoci la verità, ad esempio se c'è un parente anziano, il caregiver è la caregiver, cioè è poi la donna di casa che se ne occupa, e questo è un altro punto per cui spesso le donne hanno meno facilità a tenere il passo delle retribuzioni degli uomini, o addirittura, come era il caso della donna che aveva aperto una pasticceria, a chiudere l'attività improprio.
Ci mancano 2 minuti e mezzo, quindi avete l'opportunità di fare il vostro editoriale di chiusura, ricominciando con Gwenda Novena. Tanti gli stimoli che stanno arrivando questa mattina. Gwenda, da che cosa ripartiamo per concludere?
Debora, io concluderei con questo dato: che in tutto il mondo il 75% del lavoro non retribuito, i cosiddetti lavori invisibili, è svolto dalle donne. Quindi tutto ciò che concerne l'accudimento dei figli, ma anche dei parenti anziani, della gestione della casa, come diceva Mauro. Questo lavoro è svolto dalle donne, che quindi devono scegliere, non potendo rinunciare totalmente al lavoro retribuito, devono scegliere un part-time. Il part-time vuol dire che poi io ho la paga ridotta, vado a ricoprire degli incarichi di meno prestigio, ho meno possibilità di fare avanzamenti di carriera, di ricevere promozioni, di andare in trasferta, di fare gli straordinari, e tutte queste cose sommate vanno a formare il gender gap. Quindi l'ascoltatore che prima diceva: ah no, ma la mia compagna guadagna come me, sì, ho capito, però queste sono eccezioni, perché il dato parla chiaro: 75% del lavoro non retribuito.
Infatti. Daniela Biolatto, concludo anche con lei, magari così offrendo anche uno spaccato positivo però alle giovani che vogliono intraprendere l'attività autonoma. Io le faccio un esempio in 10 secondi: la figlia dei miei migliori amici fa la bartender a 22 anni, abbiamo persino fatto a giugno la festa dell'apertura della partita IVA, perché lei è molto determinata e ha già deciso che la dipendente non vuole farla e quella sarà la sua attività da lavoratrice autonoma. I salti mortali sono enormi, la famiglia interviene ovviamente sostenendola ancora molto e molto giovane, però questa determinazione non è di poco conto. Un messaggio finale di un minuto alle potenziali artigiane.
Infatti le indagini dicono che una propensione è molto spiccata nelle giovani donne nell'intraprendere. È un dato che emerge dalla ricerca realizzata dal Censis di Confartigianato sulla percezione del lavoro da parte delle nuove generazioni, che mostrano sempre più interesse ad occupazioni con orari flessibili, indipendenti, con opportunità di apprendimento. I ragazzi non accettano più un posto qualunque, aspirano a un'occupazione motivante, coinvolgente, che rispecchi interessi e valori personali. Ecco i valori artigiani.
Benissimo.
Abbiamo un futuro in salita.
Vabbè, l'importante è saperlo, perché che non arrivi a sorpresa, e quindi uno magari lo così intraprende un percorso in salita in maniera più consapevole, sapendo che deve affrontare delle difficoltà che speriamo però il tempo riduca sempre di più.
Grazie a Daniela Biolatto, presidente di Donne Impresa di Confartigianato, a Gwenda Novena, ricercatrice e selezionatrice di Lavoro insieme alla sorella Gioia. Grazie a tutti voi, a tutte voi, ma soprattutto a tutti voi che ci avete scritto o chiamato o lasciato messaggi quest'oggi.
Io domattina mi riprenderei un'altra pausa.
Va bene.
Se lavoro così in questo periodo, poi vediamo se sullo stipendio finale vedo gli effetti.
Non dovranno esserci differenze, me ne occuperò personalmente.
Buona giornata a tutti.
EFPA Italia Meeting 3 e 4 ottobre Firenze. Iscrizioni su efpa-italia.it.
Vi ha presentato